la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E l'informazione su Controradio parte dalla newsline fascia mattutina. Buongiorno, 8 e 5 minuti, martedì 10 marzo. Bentrovati da Chiara Brilli Studio e dalla redazione. Buongiorno anche a Francesco Pasi dall'AMA quest'oggi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che ci dà qualche indicazione su una giornata forse un pochino più incerta di ieri, ma sempre all'insegna del bel tempo, se non sbaglio.
Diciamo che oggi comincia una fase di instabilità, si vedrà già oggi pomeriggio con i primi rovesci un po' più sparsi sulle zone interne e che si protrarrà anche nella giornata di domani, mercoledì e soprattutto giovedì. Quindi avremo giornate tendenzialmente che in mattinata un cielo parzialmente nuvoloso però senza piogge, mentre nel pomeriggio invece l'instabilità si farà sentire con rovesci a tratti anche moderati. Le temperature non cambieranno più di tanto, forse il leggero calo nella giornata di domani pomeriggio, e i venti tendenzialmente meridionali o a tratti anche di libeccio.
Tutto questo presuppone un ulteriore peggioramento oppure cosa ci dite?
No, diciamo che dopo questi appunto giorni di instabilità avremo in realtà un miglioramento tra venerdì e per poi forse un peggioramento tra sabato più nella giornata di domenica, ma di quello parleremo magari più avanti.
È chiaro, grazie a Francesco Pasi, grazie all'AMA, breve pausa e poi torniamo con voi.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 10 al 15 marzo al Fabricone, Noi gli eroi, di Jean-Luc Lagarce. Dopo la fine di uno spettacolo, una famiglia di attori dell'Europa centrale in tempo di guerra continua a recitare la propria vita tra solitudini, desideri e utopie.
Cambia, uomo cambia, terza edizione, con il contributo di Fondazione CR Firenze. 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Martedì 10 marzo, Una donna promettente, di Emerald Fennell. Al termine del film, dibattito con Isabella Mancini, Casa delle donne di Firenze, e Stefania Pancini per Comune di Firenze. Ore 20:30, Cinema La Compagnia, Firenze. Info Cinema La compagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com.
Aurora di sera 2026 al Teatro Aurora di Scandicci, giovedì 12 marzo. Tosca d'Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra portano in scena Cena con sorpresa, una commedia che indaga con ironia e leggerezza come elementi ben pensanti reagiscono quando la realtà scompiglia ogni certezza. Inizio 21:15, biglietti intero 17, ridotto 14 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Vendita a Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, in diretta sulla pagina Facebook Il libro della vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo, librodellavita.net e pagina Facebook Il libro della vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 marzo alle 11, Baldo Spini parla di Socialismo liberale, di Carlo Rosselli.
Controradio.
We'll be right back.
8:10, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Vi dicevamo dei rafforzamenti dei controlli delle fiamme gialle sui prezzi dei carburanti a Firenze e nelle province contro eventuali speculazioni indotte dalla crisi bellica in Medio Oriente, e sui rincari per quanto riguarda i carburanti, titoli d'apertura per tutta la stampa locale di taglio alto, rincari di guerra sulla nazione, gasolio alle stelle, mezza città in coda per il pieno, i benzinai pronti a scioperare. L'apertura della Repubblica, guerra e caos, prezzi della benzina, la finanza caccia di speculatori, la task force ha iniziato i controlli sui benzinai a Firenze e provincia per verificare anche possibili frodi. Dal Corriere, la guerra ha già azzerato la crescita, un focus sulla manifattura toscana che era ripartita dopo 9 trimestri, l'attacco all'Iran ha riportato il segno meno, e poi controlli sui rincari della benzina. I gestori minacciano lo sciopero, Coldiretti ha presentato un esposto intanto in procura sui rincari del gasolio agricolo. Ne parliamo con la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Cesani, è un'iniziativa di carattere nazionale per fare piena luce su possibili manovre speculative. Qual è il polso che state registrando in questi giorni?
Ma in realtà sin all'indomani dell'inizio del conflitto in Iran abbiamo subito registrato attraverso i nostri soci un aumento ingiustificato delle forniture di carburanti. Questo ha subito allarmato, ci aspettavamo certamente un aumento del costo dei carburanti nelle prossime settimane, ma non immediatamente a ridosso, segno che c'è in corso un fenomeno speculativo in atto, perché le giacenze già presenti sul paese sono state sicuramente acquistate al prezzo prebellico. Quindi ci siamo sentiti, al di là degli appelli che abbiamo fatto fin dal primo giorno al governo e alle istituzioni di aumentare i controlli o comunque anche prevedere delle risorse, no, per mantenere la competitività delle imprese a ogni titolo, non solo quelle agricole, è chiaro che il movimento è stato decisamente superiore alle aspettative, quindi siamo ricorsi alla presentazione di un ricorso alla Procura della Repubblica e anche alla Guardia di Finanza.
Tra l'altro il gasolio agricolo ha subito un incremento maggiore rispetto a quello diesel per autotrazione in Italia, insomma si parla di circa 45 centesimi al litro.
Sì, quello che può, i dati che arrivano sono quelli appunto di vedere tra i 40 e i 50 centesimi l'aumento sui carburanti agricoli, quando alle pompe di benzina si assiste a un aumento anch'esso veramente importante e probabilmente in questa fase ancora ingiustificato di 18-20 centesimi. Quindi francamente c'è qualcosa che non quadra.
Ecco, ricordiamo anche quanto impatta un incremento del genere su un fattore produttivo essenziale, non sostituibile nell'attività delle imprese.
Ma ovviamente i carburanti rappresentano oltre il 40% dei costi di produzione in un'attività come quella agricola, che vede in una transizione sempre più meccanizzata molti dei processi produttivi. Quindi ci aspettiamo un aumento dei costi di produzione che dal Covid e dalla guerra in Ucraina non sono mai scesi, non sono mai tornati ai livelli pre-Covid, ma in questi giorni abbiamo il timore che questo si ripercuoterà ovviamente anche sul carrello della spesa dei nostri consumatori. Siamo molto preoccupati, non le nego.
E questo la dice lunga sulla circolarità delle conseguenze, no, rispetto a tutto quello che stiamo raccontando. Grazie Presidente Cesani, Presidente Coldiretti Toscana, per essere stata con noi. Ci riaggiorneremo naturalmente.
Grazie molte a voi.
Diamo ancora uno sguardo alle principali notizie di oggi. Foto notizia dal Corriere è di carattere ambientale. SOS a San Rossore, il mare si è preso 100 metri di sabbia. L'allarme dell'Università di Pisa, anche la spiaggia di Calambrone a rischio per quanto riguarda la costa e l'erosione costiera. E poi urbanistica, i consiglieri, più partecipazione, basta riempire buchi. Oggi il vertice in Palazzo Vecchio. A proposito di urbanistica, si torna sulla nuova strada nell'area ex OGR a Firenze, che tante polemiche sta destando. Dalla Repubblica leggiamo: l'assessore Giorgio all'attacco, decidiamo soltanto noi, è un virgolettato, non ci nascondiamo dietro gli uffici, ci dispiace, ma le opere strategiche per la città non vengono decise né dal signor Roberto Budini Gattai né da Palagi. Dopo giorni di dibattito, l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio non la manda a dire, risponde in maniera secca, una risposta insomma abbastanza impattante in un percorso che al di là dell'area ex OGR o della nuova strada sta facendo in termini di ascolto dei cittadini la sindaca Funaro. E sentiremo anche appunto la sua posizione, che corrisponde naturalmente alla sua amministrazione, domani nei nostri studi. Funaro sarà con noi dalle 8:30 su Controradio in Newsline. L'ultima notizia riguarda l'elezione, la conferma della presidenza. Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, ecco la sua squadra, priorità al ritorno delle imprese, moda in crisi, c'è chi può entrare nella filiera della difesa. Questo un virgolettato dell'intervista Baroncelli che troviamo sulla stampa locale di oggi. E poi invece sulla Repubblica si fa il punto sul contesto scolastico: meno iscritti nelle scuole in Toscana, perdono nuovi iscritti le scuole elementari e medie, anche se in percentuali minori rispetto a un anno fa, flessione limitata nelle superiori con 5 province inclusa Firenze in controtendenza. In generale però la new entry e aspiranti diplomati, l'ufficio scolastico regionale prevede 3.000 studenti in meno rispetto all'anno 2025-2026. In tutto questo in un contesto di calo demografico generale che non risparmia naturalmente neanche poi quelli che sono gli accessi ai contesti scolastici anche sul nostro territorio.
Is turning on the sirens. Oh, I'm still alive. I'm like a soldier coming home for the first time. I dodged a bullet and I walked across a landmine. Oh, I'm still alive. Am I? I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My hands above the rain and roses, making my way away. 'Cause I'm still breathing, 'cause I'm still breathing on my own. My hands above the rain and roses, making my way away. My way to you. Last dime, oh, I'm still alive. I'm like a son that was raised without a father. I'm like a mother barely keeping it together. Oh, I'm still alive. Am I?
Educazione sesso-affettiva nelle scuole, torniamo a parlarne alle 8:19 in Newsline. Tra l'altro uno dei temi della piattaforma che ha portato in piazza ieri anche a Firenze tanti studenti e studentesse, al fianco delle ragazze e dei ragazzi scesi in piazza, la solidarietà del vicepresidente del gruppo PD in consiglio regionale della Toscana, Andrea Vannucci, che abbiamo in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara e buongiorno a chi ci ascolta.
Partiamo, Vannucci, da una voce, quella di Bianca, studentessa del Machiavelli Caponi, che è stata raccolta dal nostro Andrea Montigiani ieri in piazza appunto per TIF. Vediamo se la regia riesce a mandarla in onda. È una delle voci del corteo che ieri appunto ha animato lo sciopero transfemminista nella giornata indetta a livello nazionale e internazionale e che ha avuto anche questi contenuti. Sentiamo.
Oggi siamo qua dalle scuole, le studentesse delle scuole a fianco alle lavoratrici dei musei. Oggi per la giornata di sciopero globale della donna siamo scese in piazza e il tema maggiore, diciamo, è quello dell'educazione sesso-affettiva. Noi al Machiavelli Capponi stiamo lottando da 2 anni per avere educazione sesso-affettiva a scuola e quest'anno siamo riuscite a portare a termine, quindi a far iniziare il progetto in una classe della nostra scuola, e quindi oggi siamo ancora una volta a ribadire e a chiedere un aiuto e quindi a denunciare il mancato supporto da parte delle istituzioni e il tentativo di impedire l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Lo vediamo nel DDL sicurezza, il tentativo appunto di vietare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole primarie e dell'infanzia.
Cosa deve cambiare a scuola oltre a questo per le ragazze?
Diciamo che è chiaro lo stampo patriarcale, il metodo che viene usato all'interno dell'ambiente scolastico. Noi oggi come 9 marzo, appunto l'8 marzo è ogni giorno, infatti oggi siamo qua per lottare in sciopero e chiedere che qualcosa cambi.
Chiedere che qualcosa cambi, mancato supporto delle istituzioni, come si risponde, Vannucci, in un contesto in cui davvero ci sarebbe bisogno di cambiare la cultura relazionale anche per incidere, no, poi sulla prevenzione contro la violenza?
Io credo che questo sia davvero, dovrebbe essere un punto di urgenza, di intervento, perché lo vediamo. Tutti i giorni nelle scuole, un tempo si sarebbe detto di ogni ordine e grado, dove c'è effettivamente una difficoltà nell'approccio relazionale, una difficoltà nella conoscenza emotivo relazionale tra bambini, tra i ragazzi. E è ormai un dato consolidato che laddove non si interviene con una proposta educativa seria, alla fine il vuoto viene coperto da altri tipi di fonti di informazioni che in realtà non educano al rispetto, non educano appunto a un approccio soddisfacente, ma a un qualcosa che tante volte poi appunto si ricorre a siti internet, pornografia, cioè tutto ciò che è più lontano dalla cultura del rispetto, che è essenziale anche appunto, come dicevi te, in un'ottica di prevenzione della violenza, di prevenzione del bullismo, di prevenzione di una serie di fenomeni che ormai attanagliano la nostra società. Quindi io credo che questa inerzia non sia davvero più sostenibile. Appunto ce lo chiedono i ragazzi in piazza, ce lo chiedono in occasione dell'8 marzo, e questo aumenta evidentemente anche il significato profondo e simbolico della richiesta. Noi come Regione Toscana abbiamo approvato anche nello scorso mandato degli atti, una proposta, mi pare fosse del consigliere Meglio, di intervenire in maniera strutturale, che ovviamente è un intervento che può partire e può essere fatto esclusivamente da parte dello Stato su questo aspetto, che è un aspetto centrale della vita delle persone. Essendo centrale della vita delle persone, è anche centrale per capire quale tipo di società abbiamo in mente, ecco, perché è sotto gli occhi di tutti che dal punto di vista relazionale tantissime cose sono cambiate, anche soltanto prendendo in considerazione gli ultimi 20 anni del mondo.
Ecco Vannucci, è possibile che la Toscana come territorio e come tessuto
anche prima, secondo me, però negli ultimi 20 anni a maggior ragione c'è davvero uno stravolgimento delle relazioni tra le persone.
Vannucci, mi sente? Sì, eccoci. Certo. Allora, dicevo, è possibile che dalla Toscana come tessuto anche istituzionale ci sia una spinta propulsiva forte così come è stato ed è per lo psicologo di base, penso un altro strumento fondamentale di cui largo uso hanno fatto i giovani nella fase sperimentale che è stato tra l'altro rinnovato proprio anche grazie al suo impegno in questi giorni. Ecco, è possibile che su questo, sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, la Toscana intraprenda una battaglia culturale?
Guarda, io credo che sia assolutamente necessario. Noi abbiamo già approvato degli atti di indirizzo che hanno evidentemente un valore politico, che però non sono stati raccolti a livello nazionale. L'abbiamo fatto nella scorsa legislatura. Adesso stiamo studiando per capire se c'è effettivamente uno spazio di manovra per quanto riguarda una legge regionale. Ecco, perché poi è chiaro che il riparto di competenze tra Stato e Regioni è una cosa seria e va tenuto sempre in considerazione. Nel caso dello psicologo di base, giocando evidentemente sugli extra LEA e quindi su quelle prestazioni che un sistema può offrire al di là di quelle coperte dal Fondo Sanitario Nazionale e quindi sostanzialmente mettendo risorse proprie, risorse regionali, ci siamo riusciti e siamo riusciti a mettere in campo una misura, quella dello psicologo di base, dello psicologo di assistenza primaria, che in questi primi 18 mesi ha dato assistenza primaria appunto a più di 2.000 persone in tutta la regione toscana, quindi dando evidentemente un servizio di cui c'era fortemente bisogno, che adesso ha concluso sostanzialmente la fase di sperimentazione, è stato rinnovato per un altro anno grazie anche al lavoro dell'assessore Monni e del presidente Gianni, per poi arrivare a stabilizzarlo in occasione del piano di azione sulla salute mentale che dovrà essere varato di qui a un anno. Quindi degli spazi ci sono, non sono semplici da trovare, non è semplice intervenirci, però la volontà è quella di dare una risposta forte a quella piazza e ai bisogni che emergono in tutta la loro semplicità, ecco, anche se nel senso più bello del termine, da tante ragazze e tanti ragazzi delle nostre città.
Grazie al consigliere Vannucci, 8:26 minuti, ci riaggiorneremo su questo percorso che non intendiamo abbandonare, proprio perché davvero di contenuti, sensibilizzazioni e anche confronti con le nuove generazioni su questi temi c'è tanto bisogno. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi.
E 28 minuti, tra qualche istante la linea GR di Popolare Network. Subito dopo torneremo nei nostri studi con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti sul caso riaperto di David Rossi, l'ex capo comunicazione MPS, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra di Rocca Salimbeni a Siena. Torneremo a fare il punto di una vicenda che si riapre negli scenari di indagine rispetto anche ai contenuti della relazione intermedia della commissione parlamentare d'inchiesta. richieste. E poi alle 9 un focus politico in vista delle amministrative a Prato, ma non solo, sul Partito Democratico e la sua fase di rigenerazione che parte dalla nomina del deputato nuova guida del PD pratese, ovvero Christian Di Sanso, che sarà in diretta proprio da Prato con noi e con il nostro Giorgio Bernardini. Tutto questo in Newsline, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Questa mattina ci sono stati nuovi attacchi iraniani sui paesi della regione. I guardiani della rivoluzione hanno detto di aver colpito una base americana nel nord dell'Iraq, nel Kurdistan iracheno. Sempre in Iraq gli Stati Uniti avrebbero invece ucciso alcuni membri, almeno 4, di un'organizzazione armata alleata dell'Iran. Sirene in queste ore anche in diversi paesi del Golfo, Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita. Riyadh ha fatto sapere di aver abbattuto 2 droni nelle ultime 24 ore in Israele. Altre 200 persone sono rimaste ferite, quasi tutte in maniera non grave. Questa mattina forti esplosioni anche a Teheran, nuovi attacchi israeliani sul Libano, dove ci sono già quasi 500 morti e oltre 600.000 sfollati.
Teheran ha risposto alle ultime dichiarazioni di Trump sulla guerra quasi vinta dagli Stati Uniti e sullo stretto di Hormuz. Poco fa il ministro degli esteri Araghchi ha detto che l'Iran continuerà a rispondere fino a quando sarà necessario. Prima di lui i guardiani della rivoluzione avevano lanciato invece un doppio messaggio a Washington: decideremo noi quando la guerra sarà finita, e poi fino a quando ci saranno attacchi sul nostro territorio dal Golfo non uscirà un solo litro di petrolio.
In Italia tra oggi e domani il Consiglio dei Ministri potrebbe esaminare misure per frenare l'aumento del costo dei carburanti. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni non aveva escluso l'attivazione dell'accisa mobile, che consentirebbe di abbassare il costo di benzina e diesel usando gli incassi dell'IVA che arrivano allo Stato proprio a causa della crescita dei prezzi. Ieri sera il Ministero delle Imprese ha ipotizzato irregolarità negli aumenti degli ultimi giorni, in particolare per i distributori di 2 compagnie petrolifere, senza dire però quali siano queste compagnie.
Il ministro della giustizia Nordio si è detto dispiaciuto per l'attacco arrivato dal suo capo di gabinetto Giusy Bartolozzi contro la magistratura. Votate sì al referendum e togliamocela di mezzo, sono un plotone di esecuzione, ha detto la dirigente durante una trasmissione TV, causando polemiche e richieste di dimissioni da parte delle opposizioni. Sicuramente non avrà alcuna difficoltà a scusarsi, ha dichiarato Nordio. Bartolozzi è sotto inchiesta a Roma per il caso del generale libico al-Masri.
Intorno a mezzanotte nel Golfo di Napoli c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 che, secondo le notizie circolate finora, non avrebbe causato danni. L'epicentro è stato registrato a una decina di chilometri da Capri e la scossa è avvenuta molto in profondità, a circa 400 chilometri dalla superficie. Al terremoto potrebbero essere legati i ritardi fino a 100 minuti segnalati poco fa per i treni che da Salerno e Napoli sono diretti verso nord. È possibile che siano in corso, siano stati fatti dei controlli sulla linea ferroviaria per verificare che la scossa non l'abbia danneggiata.
Questa mattina, la notte scorsa, nuovi attacchi russi sull'Ucraina, bombardamenti soprattutto su Kharkiv a est e Dnipro a sud, 10 in tutto le persone ferite, tra loro anche un bambino. Ieri sera c'è stata una nuova telefonata Trump-Putin, i due avrebbero parlato di Ucraina ma anche di Medio Oriente.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network. muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In A12 un chilometro di code a tratti per lavori verso Genova tra Pisa Centro e Bivio A12 raccordo A11. E arriviamo alla Fipili per traffico. Code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Verso Pisa 2 chilometri di coda per incidente tra Cascina e Navacchio. Ricordiamo che permane la chiusura del tratto compreso tra Darsena, Toscana Est e Livorno SGC nelle due direzioni. In riferimento ai lavori al ponte mobile dei Navicelli, l'intenzione è di riaprire al traffico da domani, mercoledì mattina. Ulteriori dettagli sul sito della città metropolitana di Firenze. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura notturna in via Masaccio e ripristino della pavimentazione in pietra in piazza D'Azeglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Tornano i martedì del Viesse in Sala Ferri. Martedì 10 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, lo scienziato Guido Tonelli presenta L'eleganza del vuoto. Info viesse.it.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Hey honey, what you trying to say? As I stand here, don't you walk away.
Le 8.40, torniamo a parlare di David Rossi, l'ex capo della comunicazione Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo del 2013 da una finestra di Rocca Salimbeni a Siena. È stato vittima di un omicidio, secondo la commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, con una relazione intermedia del 3 marzo. Ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, perché probabilmente possiamo non parlare più del caso David Rossi, ma dell'omicidio David Rossi. Partiamo con una persona che abbiamo avuto, come dire, il piacere e l'onore di sentire in più di un'occasione sulle nostre frequenze, perché se ne è occupato da subito, se ne è occupato a lungo, anche pagando un prezzo personale. Mi riferisco naturalmente a Davide Vecchi, che scritto ben due libri su questa vicenda. Buongiorno direttore, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Che cosa ha pensato lei quando ha visto i risultati della commissione parlamentare, questi primi risultati della commissione parlamentare d'inchiesta?
Che era più una delle opzioni possibili. Già io ero stato consulente anche nella prima commissione parlamentare, già all'epoca era evidente che qualcosa non tornasse, no? Ma come lo è sempre stato in questo caso. Già la prima commissione, ad esempio, aveva certificato che tutte le lesioni del corpo sul corpo di David non erano compatibili con la caduta, ma erano frutto di un'aggressione. E quello è già stato un punto di partenza. Ovviamente il problema qual è? Che David morto nel marzo 2013, se le indagini fossero state sin da subito fatte in maniera adeguata, diciamo, non ne parleremo ancora, ma avremmo già saputo chi erano gli autori di questo omicidio, perché oggi, appunto, come giustamente hai detto, si può parlare di omicidio.
Naturalmente poi ci saranno passaggi successivi, immaginiamo un intervento della magistratura ordinaria, la procura di Siena sembra abbia riaperto le indagini in questo senso, e vedremo quello che accadrà. Quello di cui siamo certi è che questi anni sono stati anni pieni di storie strane, di incongruenze, di dettagli paradossali, di omissioni e altre cose del genere, no?
Sì, ma è quello che dicevo, cioè il problema, io ero inviato del Fatto Quotidiano quando David è morto, ero a Siena perché seguivo la vicenda MPS, e era il 2013, io ricordo che i primi articoli critici sul suicidio li scrissi già a agosto-settembre del 2013, perché i PM dopo appena due mesi dall'apertura del fascicolo avevano richiesto l'archiviazione per suicidio. Addirittura poi nel tempo abbiamo scoperto che il GIP che aveva disposto il primo suicidio, al GIP i PM avevano detto di aver sentito alcune persone che poi in realtà abbiamo rintracciato e non erano mai state sentite dai PM. Persone con ruoli chiavi, ad esempio con ruoli apicali in banca, come Lorenza Pieraccini, che era capo della segreteria di Mussari prima e poi di Viola, di Fabrizio Viola, che aveva letto le famose mail con le quali David chiedeva a Viola l'aiuto per parlare con i magistrati, perché appunto aveva interesse, voleva andare a parlare con i magistrati, e questa persona, come altre, non erano mai state sentite. Quindi il problema è alla base, cioè sono state fatte male le indagini. Ora, che la Procura di Siena riapra un fascicolo per omicidio, da una parte, diciamo, è una buona notizia, dall'altra è una notizia che lascia un po' perplessi. È una buona notizia perché oggi procuratore capo a Siena è Andrea Boni, che è il PM che nel 2015 riaprì il fascicolo. e poi dopo è stato allontanato, cioè il CSM ha accettato la sua richiesta di trasferimento fatta anni prima, è stato allontanato da Siena e ai nuovi PM, che poi erano quelli che già c'erano, hanno disposto un altro sicilio. La notizia che un po' preoccupa è il fatto che ancora oggi in procura a Siena c'è Nicola Marini, che è il procuratore che all'epoca era titolare delle indagini iniziali, quindi sostanzialmente quello che per dolo o per negligenza ha fatto male le indagini su David. E ci sono ancora oggi PM come la Menicucci, Serena Menicucci, che è quella che ha sostenuto l'accusa in un processo fatto d'ufficio dai PM nei confronti della vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, che chiedeva solo la verità e invece è stata trasportata a processo. Quindi diciamo, forse sarebbe meglio che magari le indagini non le facesse la Procura di Siena.
Se non sbaglio anche tu sei stato processato per violazione della privacy,
sì,
se non ricordo male.
Con Antonella, lo stesso processo, ma sai, il mio era un lavoro, nel senso io stavo lavorando e come hai ricordato, dal 2013 al 2017 sostanzialmente ho lavorato, eravamo noi del Fatto Quotidiano a occupartene principalmente. Poi nel 2017 io ho scritto il primo libro, che era Il suicidio imperfetto per chiare lettere, dove mettevo appunto in ordine tutto quello che avevamo scoperto, quel libro poi ha dato là alle Iene, perché Marco Occhipinti e Antonino Mentoleone hanno preso il libro, hanno iniziato a lavorarci anche loro, e da lì poi mano a mano è venuto tutto il resto, insomma, e per fortuna. Quindi il mio era solo lavoro, invece Antonella diciamo infastidiva la procura perché chiedeva di fare supplementi di indagini. Considera che tutta la cosa tutta la storia dell'orologio, cioè che l'orologio è caduto dopo del corpo di David, le lesioni sul corpo che non erano compatibili con la caduta, qualcuno l'aveva aggredito e picchiato, tutti questi elementi che oggi sono certificati dopo 13 anni e dopo il lavoro di due commissioni parlamentari, la famiglia, cioè la vedova e la figlia di David, attraverso periti privati, cioè periti nominati da loro, le avevano già scoperte, certificate e portate all'attenzione dei magistrati. Ma parliamo del 2014, 2015, 2016. Quindi erano tutte cose che, se avessero voluto, in procura le avevano e le sapevano già. Quindi Antonella dava, tra virgolette, fastidio perché chiedeva, perché faceva continue istanze per la riapertura del caso.
Però c'è un'ultima cosa che volevo chiederti, poi in fondo citeremo anche i tuoi due libri che vale veramente la pena leggere su questa vicenda. Se si parla di omicidio, noi vorremmo anche sapere chi è stato, diciamo così, cioè non possiamo perdere il focus di tutta questa vicenda, chi è stato e perché. Speriamo che un giorno lo sapremo in questo paese.
Guarda, allora, sul chi è stato io credo che purtroppo sia praticamente impossibile, a meno che qualcuno non lo confessi, ma mi sembra strano. Dovrebbe anche portare delle prove, perché se purtroppo o per fortuna vanno dimostrate, no, le accuse. E non si potrà mai sapere con certezza assoluta chi è stato, per un semplice motivo, sempre per quello, perché le indagini non sono state fatte, non sono state prese le telecamere, non sono state verificate le celle telefoniche, non si sa chi c'era dentro quella banca. Cioè, nel momento in cui le indagini nelle prime ore vengono fatte male, è impossibile da recuperare poi. Basti pensare che la polizia scientifica è stata chiamata 4 ore dopo il decesso, dopo che tutti i PM, polizia e carabinieri erano entrati nell'ufficio di David, avevano toccato, spostato, aperto, chiuso, preso, cioè lì hanno inquinato tutto. Quindi chi è stato non è difficile che si saprà. Il movente dell'aggressione, a mio avviso, è anche quasi semplice: sono quelle mail. Lì a Siena, quell'epoca, si respirava un'aria molto pesante, soprattutto a MPS. C'era un'indagine pesantissima, certo, che riguardava i vertici e gli ex vertici. Credo che nel momento in cui David ha mandato le mail, perché dicendo che voleva andare a parlare con i magistrati, mail a Viola, che all'epoca era amministratore delegato della banca, e era considerato l'uomo più vicino e quello che aiutava la procura a fare indagini su MPS, quindi sui derivati e l'acquisto di Anton Veneta da parte di Mussari. Nel momento in cui David scrive a Viola che lui ha intenzione di andare a parlare con i magistrati, perché lui sa tutto, lui lavora da 10 anni con Mussari, lui può dirgli tutto quello che vogliono sapere, e quella mail lì viene letta sì da Viola, ma viene letta, e questo anche si scoprirà poi, da altre 3-4 persone della banca, addirittura il capo della segreteria dirà al mio processo, perché non era neanche stato sentito, scoprirono, le Iene hanno scoperto che lui lesse quelle mail, noi l'abbiamo convocato a processo, e a processo, a domanda su se aveva letto quelle mail, disse sì, io ho lette tutte, e però non ho detto anche quella in cui David diceva che avrebbe voluto togliersi la vita, che non si è mai capito anche lì se era una mail che ha scritto lui oppure per camuffare quello che poi sarebbe accaduto. Ha detto che di non aver avvisato nessuno, non solo, ma poi abbiamo scoperto Luca Migliorino, consigliere della prima commissione parlamentare inchiesta, ha scoperto che il giorno in cui, la mattina dopo la morte di David, quelle mail lì sono state cancellate dai computer della banca. Quindi capisci, è una vicenda che è difficilissimo fare delle indagini, cioè è una vicenda più complessa, forse credo che possa essere accostata alle indagini che sono state svolte sul mostro di Firenze, per cui ogni tanto qualcuno se ne esce con qualche ipotesi strampalata, no, da 40 anni a oggi.
È così.
Stessa cosa purtroppo accadrà alla vicenda David Rossi tra 2-3 anni, già è capitato, no? Qualche anno fa il mostro del Circeo Izzo disse che lui sapeva che aveva ucciso David, e altri ne arriveranno, però purtroppo credo sia molto complesso arrivare a ricostruire davvero il movente e gli autori dell'omicidio, e questo sì. Purtroppo sì, ecco.
Prego, concludi Davide, prego.
No, e questo purtroppo è dovuto al fatto che appunto o è dolo, o è stato dolo, o si è trattato di negligenza da parte dei PM che inizialmente hanno fatto le indagini, e da parte dei giudici che hanno sostenuto il lavoro fatto dai PM quando approvando e accettando la richiesta di archiviazione. Ma la prima richiesta di archiviazione in particolare grida vendetta, sempre gridato vendetta, addirittura c'è scritto che le scarpe bianche, che la suola delle scarpe di David erano sporche di bianco perché il marmo a Siena lascia le macchie bianche sulle scarpe. Cioè, delle
cose allucinanti,
comiche,
sì, sì.
Se non fosse una tragedia.
Davide Vecchi, grazie davvero per queste riflessioni e informazioni che ci hai dato questa mattina, e buon lavoro, buona giornata a te.
Grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a Davide Vecchi, ricordiamo, lo dicevamo prima, i libri di Davide Vecchi ha scritto, il libro del 2017, Il caso David Rossi, il suicidio imperfetto del manager di MPS, edito da Chiare Lettere, e poi di nuovo La verità sul caso David Rossi, tutto quello che ancora non sapevamo, di nuovo edito da Chiare Lettere, questa volta nel 2022. Adesso la commissione parlamentare di indagine porta degli elementi di novità importanti, ma la commissione parlamentare naturalmente è fatto assai composito e articolato, nel senso che anche all'interno della commissione ci sono valutazioni e sensibilità molto diverse, diciamo così, per il lavoro svolto. Noi ne parliamo con l'onorevole Andrea Rossi del Partito Democratico, che è membro della commissione parlamentare d'inchiesta. Onorevole, buongiorno a lei, grazie per essere con noi. Onorevole, ci può sentire?
Sì, pronto.
Ecco, la sentiamo bene.
Mi sento un po' lontani, mi sento.
Ecco, ora cerchiamo di sentirci meglio. Bene. La sentiamo bene, onorevole. Noi abbiamo poco meno di 5 minuti per raccontare ai nostri ascoltatori il suo punto di vista dall'interno della commissione parlamentare su il lavoro che è stato svolto, perché io prima dicevo all'interno della commissione ci sono anche diverse sensibilità sulle modalità, sugli atteggiamenti nei confronti della precedente commissione parlamentare d'inchiesta, sulla tempistica, su tutta una serie di cose. Lei che pensa?
Beh, quello che penso, adesso io parto dal presupposto che non sono detentore di una verità assoluta e anzi ho sempre approcciato il lavoro all'interno della commissione con molta attenzione e molta volontà di capire, comprendere e analizzare, soprattutto leggere e studiare quelli che sono stati gli atti delle due inchieste archiviate e l'importante lavoro secondo me fatto dalla precedente commissione. Perché io penso che il lavoro più importante sulla vicenda purtroppo di Davide Rossi è il lavoro che al momento si è concluso, seppur in anticipo, perché la legislatura precedente si è chiusa qualche mese in anticipo, quindi con un lavoro anche che a un certo punto si è dovuto chiudere in modo rapido, però è stato quello appunto della precedente commissione, con due importanti, soprattutto consulenze che sono arrivate da il pool della struttura dei RIS di Roma, guidati dal generale Schiavone e dalla terna individuata di natura medico-legale con Fineschi e Testi. Stiamo parlando di figure sicuramente di primo ordine per quanto riguarda la medicina legale del nostro paese. Quindi noi siamo a oggi in quelle condizioni in cui, dopo quel tipo di lavoro, adesso c'è stata un'ulteriore valutazione fatta da questa commissione che io prendo con il necessario, come dire, attenzione, ma anche insomma, in modo che direi in questo momento qui da guardare con le giuste, con la giusta delicatezza, da usare con la giusta delicatezza.
Ma quindi lei ci sta dicendo che le conclusioni sono un po' affrettate, sono troppo nette, c'è una tempistica politicamente discutibile, non è stato preso in considerazione il lavoro della precedente commissione, i periti non sono all'altezza, ci dica lei.
No, affrettate, direi che ormai qui sono mesi che stiamo lavorando, non parlerei di conclusioni affrettate, direi che io penso che su questa vicenda qui sono conclusioni un po' troppo nette, ripeto, di certezze io non ne ho così tante come invece ho sentito in questi ultimi giorni. Io continuo a mantenere alcuni elementi di dubbio. Io l'unica certezza che ho, ascoltavo prima il dottor Vecchi, è quella che dice lui, c'è stata, io penso più che altro, vorrei, insomma, non penso al dolo, vorrei non pensare al dolo, io penso c'è stata un po' troppa negligenza da parte della gestione nelle prime ore delle indagini, della messa in sicurezza del luogo, del fatto, e di conseguenza oggi tutto quel tipo di negligenza ha prodotto questo continuo incertezza su quello che effettivamente poi la sera del 13 marzo, no, del 6 marzo scusi, è accaduto a Siena, nell'ufficio del terzo piano di Davide Rossi.
A questo punto posso chiederle che cosa possiamo aspettarci anche da un punto di vista tecnico, cioè che cosa accade adesso? Dobbiamo aspettare la magistratura ordinaria? Ci sono altri passaggi istituzionali? Ci racconti di questo?
Allora, io penso che sicuramente la magistratura forse avrà il dovere di provare a fare le valutazioni necessarie per ulteriori approfondimenti. Quindi è stato il lavoro e già anche la precedente legislatura, cioè perché poi anche la precedente legislatura, quando si è consegnato tutto il materiale alle procure, era nostra intenzione chiedere alle procure in pratica uno sforzo e un'ulteriore iniziativa rispetto alle indagini che potevano sembrare incompiute. Quindi la speranza è quella che si possa arrivare a un certo punto a immaginare, se non con certezza, comunque in via quasi definitiva, trovare quello che potrebbe essere almeno risolvere il dubbio se un suicidio è un omicidio, ecco, almeno non sapevo che nel caso fosse un suicidio mentre è così molto difficile anche qui ricordare i due vecchi, cioè trovare in effetti chi materialmente ha compiuto il crimine, essendo passati tanti anni. Però sì, io penso che ancora avremo qualche mese per poter lavare con la commissione. Io spero che uno dei prossimi passaggi sia almeno quello di provare con gli esperti della precedente commissione, con quelli dell'attuale commissione, a provare a fare un ulteriore incontro per analizzare e capire anche la diversità di vedute che si sono comunque registrate, perché l'altro elemento è che comunque tra quello che è stata la conclusione della relazione della prima legislatura, la prima commissione, con quello che oggi hanno individuato in particolar modo a citare e verificare che sarà.
Purtroppo il collegamento non è dei migliori. Salutiamo e ringraziamo l'onorevole Andrea Rossi. L'onorevole Andrea Rossi, il Partito Democratico, membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di David Rossi, commissione parlamentare che appunto si è espressa con una relazione intermedia nei giorni scorsi, pochissimi giorni fa, appunto in maniera molto molto netta, e questo ha suscitato anche, abbiamo sentito le parole molto molto misurate dell'onorevole Rossi, con sensibilità diverse, abbiamo sentito in qualche modo anche un invito alla cautela, diciamo così, rispetto a questo caso che trova in questo modo un punto di svolta, in ogni caso, comunque la si pensi, rispetto a quello che è accaduto negli ultimi 13 anni. Proprio in questi giorni c'è stata una memoria intorno alla figura di David Rossi, che il nostro ultimo ospite per questo approfondimento, Alessandro Soriani, consulente per la comunicazione, frequentava, conosceva. Quindi ci salutiamo veramente questo cameo che ci regala Alessandro Soriani, anche sull'aspetto umano in qualche modo. Alessandro, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Come lo ricordiamo David Rossi?
Lo ricordiamo come spesso si dice, come una persona solare piena di vita, e lo si dice di chi è vittima di un omicidio, ma anche di chi commette suicidio. Quindi la componente umana non ci può aiutare, ahimè, nel definire quale può essere stato il percorso che ha messo fine alla sua vita. Io ho ascoltato con attenzione le interviste precedenti, e devo dire che con grande dispiacere do pienamente ragione al dottor Vecchi quando dice che, ahimè, non sapremo mai, diventerà un nuovo caso il mostro di Firenze, non sapremo mai che cosa ha portato, che cosa davvero 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 è successo. Io ricordo però benissimo quella sera quando al telegiornale ricevetti quella notizia. Con David abbiamo lavorato molto sulla comunicazione del territorio senese, perché David Rossi era una figura che non era un banchiere, era un comunicatore, era una persona che si occupava di raccontare il Monte Paschi, ma soprattutto di raccontare un territorio. Cioè, se noi oggi andiamo a visitare Siena, la sua provincia, vediamo un territorio molto diverso rispetto a quello che era prima. Chiaramente mancano i soldi di Monte Paschi, che prima sul territorio erano uno strumento fondamentale per raccontare la provincia di Siena. Mancano anche le idee di David. Ecco, io ho avuto la fortuna per circa 10 anni di collaborare con David su alcuni percorsi narrativi di quel territorio, ed era una persona estremamente brillante, estremamente capace, ma molto innamorata di quella provincia, che è così importante per la nostra regione.
Grazie Alessandro Soriani per queste riflessioni importanti, che in parte, come dire, ci riportano anche all'aspetto umano di una vicenda che rimane drammatica e, purtroppo, guardando la storia d'Italia al dopoguerra, oggi italianissima, ci verrebbe da dire. Grazie Alessandro Soriani.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Sono le 9:04. Per il momento ci fermiamo qui sulla vicenda David Rossi, su cui naturalmente torneremo per aggiornarvi. Restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Blue e Controradio presentano Bad Apple Sons in concerto. Vincitrice del Rock Contest 2008 torna a sorpresa con un nuovo album, una delle formazioni più potenti e rumorose dell'underground nazionale. Special guest Alberto Mariotti, anima di Samuel Catarro e King of the Opera. Ad aprire la serata da Roma, il Garage Rock dei Sad Side Project. Sabato 14 marzo al Blue di via Manfredo Fanti a Firenze, tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento davvero imperdibile. Ingresso con tessera GLU. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
State da 7 minuti sempre in Newsline su Controradio. Andiamo a Prato e come abbiamo anticipato vi proponiamo un'intervista in diretta a Cristian Di Sanzo, il deputato nuova guida del PD pratese, con Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Chiara, sono qui col mio ospite.
Ragionavamo con Raffaele. Raffaele, non è solo la prima intervista di Sanzo in quanto appunto reggente del PD pratese, ma è la prima intervista in assoluto su Controradio.
Assolutamente, infatti sarà particolarmente importante e interessante ascoltarlo a partire dalla situazione complessa di Prato, dove tra l'altro la questione riguarda entrambi gli schieramenti in vista delle prossime elezioni amministrative, che sono veramente tra virgolette domani, diciamo così, Matteo Bifoni, ma si fanno anche altri nomi. Quindi Cristian Di Sanzo è chiamato a trovare una sintesi in un contesto, come ha scritto Giorgio Bernardini, segnato da lunghe guerre di posizione. Una storia importante, professionale, politica, statunitense. È un alieno che arriva a Prato, Giorgio?
Un po' sì, diciamo, questa è stata l'impressione, però tanto alieno forse non era, perché oltre ad essere insomma nato qui, nato a Firenze, ma avendo vissuto a Prato, ecco, mi sbagliavo a Prato perché avevo letto da qualche parte Firenze, in realtà mi sta correggendo in diretta il mio ospite, è nato anche a Prato.
Vedi?
Non scherziamo, Giorgio, non scherziamo su queste cose.
È interessante questa cosa in realtà, perché poi dopo ha vissuto la sua vita in vari posti. Io mi sento molto, come dire, in difficoltà, perché alla mia stessa età un ragazzo dell'82, anzi è nato persino qualche mese dopo di me, però ne ha fatte di cose, perché dopo aver studiato e aver vinto una borsa di studio in un collegio importante paragonabile alla normale di Pisa a Bologna, poi se n'è andato in America e il suo curriculum fa un po' paura a chi lo guarda, e quindi no, ci sono tanti nomi importanti, Boston, Berkeley, e ovviamente una persona che nel suo mondo dell'ingegneria appunto ha fatto cose molto importanti, e poi però si è appassionato anche alla politica e a un certo punto insomma l'ha accompagnato fino ad arrivare alle elezioni del 2022 appunto come rappresentante del Partito Democratico, e si prendono le preferenze con questa legge elettorale, lo voglio sottolineare, nel Nord e Centro America, ed è stato eletto. Io quel giorno l'ho conosciuto, il 13 ottobre del 2022, all'insediamento delle Camere, ero andato per i parlamentari toscani, e tra i toscani non conoscevo il più pretese di tutti, l'unico vero pretese, ovvero Christian Di Sanzo, che oggi è stato chiamato a risolvere questa situazione, chiamiamola così, del PD. Ma andiamo subito proprio per mezzo minuto sulla sua storia personale, che è appassionante, diceva Raffaele Palumbo, l'alieno. Si sente un alieno dopo tutta questa esperienza? Ricordo che anche il fondatore del Partito Democratico, del Circolo del Partito Democratico di San Francisco e Silicon Valley, tanto per capirci. Ecco, si sente un alieno oppure no? Come si trova Prato?
Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere con voi questa mattina qua a Prato, tra l'altro, quindi è sempre bello essere qua. Precisato con Giorgio che sono nato e cresciuto a Prato, ecco, su questo non scherziamo, quindi no, ecco, proprio per questo non mi sento un alieno, perché alla fine io ho vissuto la mia vita a Prato, poi con il percorso universitario ho fatto un'esperienza all'estero e poi sono rimasto per molti anni all'estero, ma così come succede a tanti giovani oggi, insomma abbiamo 150.000 giovani l'anno che fanno un'esperienza e spesso emigrano, a volte tornano, a volte no, in un altro paese. Quindi ecco, semplicemente uno dei tanti giovani che ha deciso di fare un'esperienza e di lavorare all'estero, però poi il legame con la propria città si mantiene sempre, quindi insomma si torna spesso e si vive anche la città.
Ma un conto è tornare a Roma e poi venire a Prato per il weekend a salutare la madre che vive in uno dei quartieri più raccontati da questa radio, anche che è il Soccorso, perché è lì che vive la famiglia di Christian. Però è un altro conto invece è tornare a Prato, diciamo anche abbastanza stabilmente, come le è stato chiesto dal segretario del Partito Democratico, l'aveva detto proprio ai microfoni di Controradio, se non ricordo male, Emiliano Fossi. Come le è venuta l'idea, come gliel'ha chiesto di fare il reggente in questa situazione difficile?
Ma ecco, Emiliano è un amico, ci sentiamo sempre,
è anche un collega,
è un amico e un collega, infatti in questi 3 anni ci siamo conosciuti molto. Io quando sono arrivato in Parlamento ho conosciuto appunto Emiliano, così come tutti gli altri parlamentari toscani. Quando Emiliano è diventato poi segretario del PD della Toscana, mi sono sempre messo a disposizione, ho detto guardate, per qualsiasi cosa io ci sono, anche se non sono eletto in Toscana facciamo squadra, perché comunque un parlamentare in più fa sempre comodo, soprattutto diciamo a Prato, che magari in questo momento non ha una rappresentanza politica, quindi mi sono messo sempre a disposizione della città, del partito, sia regionale sia del partito provinciale, in modo appunto da dire guardate, per qualsiasi cosa che possa fare per aiutare il partito della città io ci sono sempre. Quindi
è il momento, salutando Di Sanzo e ringraziandolo per la sua disponibilità, è arrivato all'assemblea di Gragnano, no? Che appunto ha sancito questa nuova guida. Ma se posso chiedere a Di Sanzo, che in qualche modo interpreta, come diceva Raffaele, l'uomo della sintesi, della rigenerazione, ecco, come declinerà questo, come sente questo testimone, no, post Biagioni, in un contesto altamente conflittuale e ancora di incertezza in vista delle amministrative per quanto riguarda la candidatura a primo cittadino?
Sì, no, infatti con l'assemblea Grignano diciamo si è concluso poi un percorso che comunque il partito aveva già cominciato, anche col percorso di rigenerazione che era stato fatto a gennaio. Ecco, questo momento diciamo ovviamente ho questo incarico
per la necessità di sintesi, una sintesi tra tutte le diverse sensibilità che vi sono nel partito, che onestamente credo non avremo problemi a fare alla fine, perché poi il Partito Democratico ha sempre dimostrato di sapersi unire nelle occasioni importanti, nelle occasioni che contano, e ovviamente ci facciamo trovare pronti alla sfida della città.
Mi permetto, prima... sento Di Sanzo particolarmente ottimista, allora gli chiedo: ma come fate ad arrivare a questa sintesi, visto che mancano veramente pochi giorni? Io penso poco più di un mese alla presentazione delle liste, cioè il metodo con cui direte e Biffoni e Squittieri e faccio altri nomi e Di Sanzo, perché no?
Ecco, no, diciamo che ovviamente il metodo c'è, ma da quando sono diventato reggente ovviamente c'è un ottimo clima. In questi giorni ho avuto l'aiuto di tutti, da parte di tutte le diverse sensibilità nel partito, quindi un clima di grande supporto che ovviamente facilita la sintesi, il dialogo, come stiamo procedendo. Ovviamente stiamo guardando quelle che appunto sono le questioni per le amministrative, partendo, come hai nominato, no? Il nome di Matteo Biffoni, ovviamente è un nome importante, non è l'unico, ma ovviamente è un nome molto importante, e ora insomma diciamo da qui alle prossime settimane andiamo veramente a trovare poi quella che è la cosa, parlando, e questo credo sia importante, anche con gli alleati della coalizione. Già parlato con Carmine Maiorello per 5 Stelle, ma così insomma, ecco, in questi giorni sto facendo un po' tutti quelli che sono i passaggi con gli alleati della coalizione, proprio per avere un rapporto che si vada verso la costruzione sia di una candidatura ma anche di una coalizione.
E cosa dicono i 5 Stelle, che l'hanno combattuto così tanto? Lo vogliono un sindaco riformista come Matteo Biffoni?
Ma io penso che da questo punto di vista si andrà sicuramente sul fatto di riuscire a trovare un nome che metta tutti d'accordo, ma soprattutto un nome che si porti avanti sui temi, sui programmi, perché alla fine quello che importa a tutte le forze politiche sono i temi per questa città, e quindi partendo dai temi io non credo che ci sia problemi poi a trovare la convergenza sul nome insieme a tutti gli alleati, perché ovviamente lo schema con cui andiamo avanti è quello che stiamo portando avanti a livello nazionale, che è quello del campo largo.
Quindi Di Sanzo, lei ci sta dicendo prima il tavolo sui contenuti, la condivisione, quindi la fattibilità di un campo largo che farà emergere poi un nome auspicabilmente condiviso.
Assolutamente, si parte dai temi per andare poi a guardare i nomi, questo è ovviamente la questione, però allo stesso tempo i tavoli ovviamente vanno come sempre e spesso in parallelo da questo punto di vista, perché come mi ricordava Giorgio, quale il tempo ovviamente è un fattore importante, quindi stiamo portando avanti tutto insieme e pensiamo di arrivare ben presto a una cosa che sarà importante per la città.
Possiamo dare una data?
Non diamo mai date, ma ovviamente lavoriamo ora, ovviamente per tutti noi una scadenza molto importante è quella del referendum, no? Ecco, quindi a livello di date siamo anche focalizzati, perché la campagna delle comunali arriva insieme a questa, anche che è importante, una campagna referendaria in cui credo si decida un pezzo importante del futuro dell'Italia, quindi da questo punto di vista ovviamente siamo impegnati, da quando ho iniziato questo ruolo siamo impegnati tutti i giorni su binari paralleli.
Come fa una persona che è stata così tanto nel più liberista dei paesi liberisti ad essere in qualche modo anche vicino alle istanze di un PD che in questa fase è molto spostato con l'asse a sinistra? Per esempio io la vedo sui social, vedo che è convintamente per il no, insomma questa cosa si è molto dibattuta. Lei che cos'è? Che animale politico è? Un riformista, un conservatore, un progressista, di quale tipo?
Ma il mio percorso, diciamo, politico ha sempre parlato chiaro a questo punto di vista, ovviamente mi sono sempre visto in un'area che si rifà, per la mia esperienza, quella che era un po' l'esperienza del Partito Democratico americano, quando Barack Obama, diciamo, fu una grandissima ispirazione, ispirò anche l'azione del Partito Democratico italiano con Veltroni, che addirittura ci siamo rifatti come Partito Democratico Italiano al motto, vi ricordate, Veltroni si può fare, ecco. E quindi vivendo da studente tra l'altro a Berkeley in quegli anni della presidenza Obama, per me questi sono stati grandi anni di ispirazione, ed è proprio in quel filone che è nata anche la mia voglia di fare politica, vedendo quello che si stava creando in Italia, che era il grande Partito Democratico, un partito che secondo me poteva veramente e può ogni giorno dare quello che è il più grande contributo al futuro dell'Italia, è l'ispirazione di Veltroni con l'amicizia che è forte tra Veltroni e Obama, al tempo credo sia stata di grande ispirazione e continua, devo dire, quella ispirazione originaria per me non è mai morta, ecco, continua ogni giorno.
Radici profonde, a voi studio avete delle curiosità?
Prima, no, io mi sono sicuramente perso io qualcosa perché mi sono distratto guardando che si vota praticamente a fine maggio, anche per cercare di capire i tempi eccetera, ma abbiamo capito se è escluso lo strumento delle primarie oppure no? Me lo sono perso io di sicuro.
Ecco, no, non ho parlato, ma il punto è che ovviamente noi partiamo da un tavolo, quindi non si esclude nulla, ma ovviamente credo che il punto principale per noi sia quello di un tavolo con gli alleati, e da lì poi andiamo avanti. Però ecco, in questo momento stiamo discutendo e sono sicuro che insomma troveremo a breve una quadra tra tutti, non solo, ripeto, nel partito, ma anche con tutti gli alleati.
Di Sanzo è molto abile, ma mi sembra un no questo.
Stanti i tempi, diciamo, no? Le tempistiche, insomma, non è una smentita, ma insomma, in tutto questo, Giorgio, tu ci confermi che anche dall'altra parte, nel centro...
La priorità per noi è la città.
La priorità è la città, il tavolo, la condivisione, il cantiere, però questo cantiere a un certo punto dovrà trovare giustamente sintesi, come dicevamo in apertura, di Sanzo, a fronte del fatto però che dobbiamo dire la sincera verità, anche nel centrodestra la situazione è tutta in movimento, insomma tutta in divenire, vero Giorgio?
Sì, assolutamente, anzi penso che sia l'unico capoluogo in cui diciamo tra i tre al voto in Toscana in cui il centrodestra non ha trovato una sintesi e anzi lo ha fatto nella maggior parte dei 20 comuni al voto, però insomma Prato rimane ancora un'incognita per tanti motivi. Uno di questi è proprio il centrosinistra, nel senso che a prescindere diciamo non si candida mai nessuno nella strategia politica, e se dovesse candidarsi Matteo Biffoni certamente diciamo le possibilità della destra sarebbero diverse, e secondo me anche l'atteggiamento della scelta del candidato sarebbe conseguente. Cosa ne pensa di questo, di Sanzo?
Beh sì, sicuramente vedo che la destra fa un gioco molto ad attesa, invece di avere una loro proposta forte sembra che aspettano noi, e poi non si trovano mai d'accordo, perché ormai ho già sentito tre nomi di tre partiti di candidati, se non altro, scusate, meglio noi che stiamo continuando ad avere un dialogo all'interno e riflettere sui nomi piuttosto che avere tre nomi di cui non si sa poi chi fa il candidato e tra di loro non si trovano d'accordo, e magari non sarà nessuno di quei tre che abbiamo sentito da ognuno di tutti i partiti, se non altro cerchiamo di assumere una posizione anche più onesta rispetto alla città.
Senta Alessandro, io ho un'ultima curiosità, volevo chiederle, si dice spesso che Biffoni si candida se si vuole candidare, ma lei che sensazione ha avuto, si vuole candidare oppure no?
Ma ecco, con Matteo siamo sicuramente in contatto, ora insomma sono questione che ripeto deciderà Matteo, e ovviamente questo abbiamo sempre detto, insomma è una decisione che avrà, appunto, se si vorrà candidare ce lo dice, ma non solo, non è solo quello, il punto è costruire un percorso, sia che sia un percorso all'interno del partito per il nome di un candidato, ma sia soprattutto un percorso con gli alleati. Quindi io credo, da questo punto di vista, ripeto, il nome di Matteo è un nome molto forte, ma non perché è il nome in sé, ma è un nome forte per l'esperienza che rappresenta, un'esperienza di 10 anni di amministrazione della città, di una persona che ha ottenuto sicuramente un grandissimo consenso e ha portato la città in una direzione molto estremamente positiva, nella mia opinione. E quindi non è forte perché è un nome, è forte perché rappresenta un'esperienza importante di questa città che i cittadini hanno apprezzato, e lo vediamo anche del risultato alle regionali.
Giorgio, se condividi, io andrei su dei temi forti che dobbiamo in qualche modo affrontare, anche per quanto riguarda la strategia del confronto, del rapporto col territorio, che è il mondo del tessile. Veniamo dal tavolo del distretto tessile proprio ieri, la riconversione, la produttività e la rigenerazione dal punto di vista economico produttivo, ma anche la questione migratoria e come affronta su quel territorio così delicato ed emblematico il Partito Democratico una questione che è fortemente strumentalizzata, lo abbiamo visto insomma anche dallo scorso sabato da parte della destra, rispetto a un guardare alla pancia e all'intolleranza piuttosto che a un'inclusione che possa portare poi un beneficio per tutti e tutte.
certo su questo due dati. Prato, come ricordiamo sempre, la città con più stranieri nel nostro paese, in Italia, ovviamente rispetto alla popolazione residente, 25%, e Prato ha, diciamo così, l'industria più in crisi in questo momento nel nostro paese, che è l'industria della moda, a partire dal tessile e dal pronto moda.
Sì, no, da questo punto di vista credo che il nostro lavoro come Partito Democratico sia all'interno del tavolo, cioè come di supporto anche a quello che è stato il tavolo di distretto a cui ho partecipato più volte. Abbiamo cercato in questi anni di portare delle proposte anche serie in Parlamento proprio per sottolineare quello che è un tema che coinvolge la nostra città, ma al di là della nostra città coinvolge tutto il tessuto produttivo del paese. Cioè la crisi della moda è una crisi importante sul cui noi dobbiamo lavorare. Ci sono vari fronti: da una parte ovviamente la questione dei dazi e dell'export, che di fatto l'export è calato, e questo è un fattore importante per il settore della moda, e dall'altra c'è la questione della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Da questo punto di vista come Partito Democratico, e lo dico perché in Parlamento ho lavorato personalmente su questi temi, da una parte abbiamo portato avanti un emendamento per ripetere quello che fu l'aiuto del governo Draghi per Prato sui 10 milioni che poi sono stati usati per bandi che hanno aiutato le imprese, e questa è una cosa, una sforza che abbiamo portato avanti purtroppo senza successo, perché devo dire che non vi è stato l'impegno delle parlamentari di destra da questo punto di vista. E dall'altra questo che abbiamo poi fatto anche nell'ultima legge di bilancio, parlo veramente di pochi mesi fa, quello che era un emendamento che potesse aiutare invece la legalità che avevano chiesto da tutti i punti di vista delle parti sociali durante il tavolo distretto, che si potesse appunto creare anche una task force che veramente fosse di aiuto al mondo del lavoro, proprio per combattere i fenomeni di illegalità nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista non abbiamo ottenuto risultati. L'unica cosa che invece siamo particolarmente felici di aver ottenuto è stata la cancellazione dello scudo penale, che invece la destra aveva messo tramite il disegno di legge del governo nella legge annuale delle piccole e medie imprese, un tema che tra l'altro c'entrava anche abbastanza poco con quella legge, ma che avevano messo proprio per difendere il capofiliere della moda. Ecco, quello è stato uno sforzo invece del quale sono particolarmente orgoglioso, perché è stata una battaglia importante in Parlamento, la quale poi abbiamo vinto per, diciamo, il bene anche del settore della moda.
Per concludere le curiosità della direttrice Brilli, le è dispiaciuto rispetto al tema remigrazione che la sinistra si sia divisa in due piazze sabato scorso?
Io credo che alla fine ci sia stata quella che più importa, una risposta unitaria della città, una risposta forte, una risposta importante, che si è vista in piazze plurali, ma veramente una manifestazione che ha coinvolto tutti. Poi tra l'altro in piazza delle carceri, e dove si sono riuniti tutti a fine giornata, quindi la risposta unitaria c'è stata, con tra l'altro la presenza importante del presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che credo abbia dato veramente un'impronta a quella città, alla piazza, per far capire che non solo la città, ma anche al di là della città, la regione, le istituzioni sono con questa piazza contro questi progetti assolutamente populisti come la proposta di immigrazione.
Insomma, Giorgio, siamo in conclusione, anche con Raffaele tiriamo un po' la sintesi giusto appunto di questo focus con il reggente del PD pratese Di Sanso, in collegamento in diretta con te proprio da Prato. Possiamo dire, a partire da quest'ultimo tema, ci sono gli anticorpi, c'è tanti corpi culturali, c'è una forte attesa anche per quello che potrà essere la traduzione del tavolo del centro-sinistra per le amministrative. Il PD però ci deve arrivare sano, in armonia, ma anche con tempi abbastanza a questo punto stretti, perché le domande si pongono a fronte anche di un astensionismo che non può essere replicato, anche se Prato, diciamo, non ha avuto la performance peggiore sul nostro territorio.
No, è così, mi pare un'ottima conclusione. Direi che per questa, diciamo, malattia del PD pratese, nata un po' con le vicende che hanno riguardato, insomma, il commissariamento del comune dopo appena un anno di governo, è stato chiamato un medico che appunto in questo momento è Di Sanso, è un medico però che deve, diciamo così, operare nella medicina d'urgenza, questo l'abbiamo capito molto bene, però abbiamo capito oggi che è un medico ottimista.
Sì.
Perché assolutamente dobbiamo sempre avere una spinta positiva verso le sfide che ci accompagnano. Accompagna il Partito Democratico, ma accompagnano tutta la città, e quindi andiamo avanti, ma con grande spirito ottimismo, anche perché
è stata ottimista la piazza che abbiamo visto tutti sabato, perché è una piazza che ha dimostrato una risposta unitaria forte della città, che ha dato anche una chiara direzione a quella che deve essere la risposta al futuro e ai problemi di questa città.
Comunque, da alieno a medico, diciamo che abbiamo fatto un passo avanti anche nella comunicazione.
Abbiamo fatto un bel passaggio. Giorgio Bernardini, ho scritto sulla chat GPT, ho scritto la risposta che abbiamo ricevuto sulle primarie. La chat GPT mi ha detto che la risposta in sostanza è preferirei di no, per cui abbiamo trovato una risposta alla domanda di prima.
Chat GPT, vabbè.
All'attendibilità che ha. Grazie davvero, grazie a voi. Grazie,
grazie,
buona
a voi,
giornata.
Grazie a tutti voi.
Lasciamo
grazie,
Prato, Chiara, ci spostiamo molto velocemente per pochi secondi vicino Pescia, perché all'alba di stamattina una violenta esplosione ha distrutto una casa isolata situata nella frazione di Aramo. Siamo vicino Pescia, in campagna, diciamo così. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri. Si cerca un disperso, si parla di un uomo, di una potenziale, speriamo di no, vittima sotto le macerie. Probabilmente l'esplosione è stata causata da una fuga di gas o di GPL. Successivamente nell'abitazione è divampato un incendio. Questo accade vicino Pescia. Per il momento c'è un uomo disperso. Questa è la notizia dell'ultima ora.
Vi daremo ulteriori aggiornamenti sui nostri canali crossmediali nell'appuntamento con la cronaca delle 12:45. Grazie per essere stati con noi e naturalmente l'augurio di una buona giornata.